compito, diciamo, delle entrate del nostro bilancio, beh, questo qui è un ruolo più tecnico quasi che politico. L'assessore deve fare qualcosa in più, deve intercettare e procacciare finanziamenti rivolgendosi a tutti gli interlocutori politici, intendo in termini di enti, che ci stanno intorno. Penso alla provincia, penso alla regione, allo Stato italiano, all'Unione Europea. Ecco, in questo senso, secondo me, ci sono delle responsabilità. Lo dimostra il mancato finanziamento del Ministero delle Attività Sportive, che praticamente ha precluso al Comune la possibilità di investire sul territorio risorse. Quindi questo qui è solamente uno dei tanti esempi che si potrebbero fare in merito.
Per completezza dell'intervento, se no che non si preoccupi il sindaco, che non rimane agli atti e non si capisce quello che intendevo dire. Intendevo dire che, così come lei pretende che la gente stia zitto quando interviene, la stessa cosa vale anche per gli altri. Lei faceva considerazioni mentre il consigliere Vannoni stava cercando di esporre il suo pensiero. Tutto qui.
Bene, altri interventi? No, se non ci sono altri interventi andiamo alle dichiarazioni di voto e alla successiva votazione. Si parte dall'opposizione, prego, dichiarazione di voto fatta da Ravezzi, mi sembra di capire.
Sì, grazie Presidente. Ravezzi, dunque, il gruppo di opposizione si esprime in maniera assolutamente contraria nei confronti di questo piano, che non prevede alcunché, perché si parla appunto di colonne che portano degli zeri, quindi sinceramente una non attività negli anni prossimi, negli anni a venire e neanche nell'anno attuale, da cui matura un voto contrario.
Grazie. Per la maggioranza, possenti.
Allora, il gruppo di maggioranza voterà in modo favorevole, però volevo fare una precisazione. A nome di tutto il gruppo di maggioranza, l'assessore Gianessi gode della massima fiducia di tutta l'amministrazione. Negli anni ha dimostrato, visto che non è il primo mandato, ha dimostrato con risorse a disposizione le sue capacità nel gestire le problematiche del Paese. Grazie.
Grazie. Votiamo quindi. Astenuti 0, contrari 4, favorevoli 9. Il Consiglio Comunale approva. Si passa all'esame del punto 5, approvazione programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma anno 2013, articolo 46,2 decreto legge 112 del 2008. Illustra l'assessore Biordi, prego.
Sì, Biordi, allora si tratta di una delibera che è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione e prevede quelli che sono gli incarichi di collaborazione autonoma che debbono essere affidati a personale esterno all'amministrazione, proprio perché all'interno dell'amministrazione non abbiamo quelle che sono le competenze necessarie per poter svolgere tali incarichi. E a titolo di completezza, diciamo, non rientrano in tali incarichi ad esempio le spese di progettazione, perché tali spese di progettazione sono poi ricomprese nell'ambito della spesa dell'opera pubblica che viene finanziata, quindi sono ricomprese nell'ambito della spesa totale dell'opera pubblica, così come non rientrano neppure le spese per il patrocinio legale, perché ovviamente tali spese non possono essere soggette a limite nell'ipotesi in cui il Comune sia parte in un giudizio, parte attiva o passiva in un giudizio. Rientrano in questo limite invece, ad esempio, gli incarichi di collaborazione autonoma, ad esempio potrebbero rientrare degli incarichi di formazione svolti nei confronti del personale dipendente, svolti da professionisti esterni che ovviamente richiedono delle competenze professionali specifiche che non sono presenti nei dipendenti del Comune. Abbiamo previsto due limiti di spesa, uno pari a 22.000 euro per gli incarichi di collaborazione autonoma e uno questo limite è stato previsto sulla base di quello che è il trend storico dei bilanci degli anni precedenti, quindi sulla base di quella che è stata l'esperienza degli anni passati. Abbiamo un secondo limite invece che è di 2.500 euro per studi e consulenze. Non rientrano in questo limite i pareri, ad esempio, chiesti ad un legale sull'opportunità o meno di intraprendere un determinato giudizio, una determinata causa. Tale limite per studi e consulenze è soggetto ad un ulteriore limite da parte della Corte dei Conti, che prevede una riduzione dell'80% rispetto a quelle che sono state le spese sostenute, impegnate nell'esercizio 2009, mi sembra. Sì, 2009. Nel nostro caso abbiamo una situazione un po' anomala, perché nell'anno 2009 non erano state impegnate delle spese e quindi è stato comunque richiesto un parere alla Corte dei Conti e le spese, diciamo, impegnate nell'esercizio 2012 rappresentano attualmente il nostro attuale limite, che è appunto pari a 2.516 euro. La delibera poi va a individuare quelli che sono i settori e i programmi nel quale possono essere conferiti questi incarichi di collaborazione autonoma e questi studi e consulenze.
Grazie Assessore. Aperto il dibattito fra i consiglieri. Ci sono richieste di intervento?
Vannoni. Allora, io ho un intervento che fa riferimento un po' al testo che è stato presentato e anche, direi, alla delibera della Giunta Comunale, che è un testo ben più corposo, ma che comunque a questo, appunto, di cui a questo atto fa a cui questo atto fa riferimento. E le mie considerazioni sono di questa portata. Quindi io dico che prima di poter ammettere la correttezza del dato tecnico, quindi costituito dall'importo economico possibile di essere destinato a questo scopo, quindi gli importi che ha appena citato l'assessore, secondo me occorre far chiarezza su quelli che sono i fini del legislatore nel disciplinare la materia. Prima di dire che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, andrebbe specificato, quando lo si può fare, che dove viene detto, per esempio, nella delibera di giunta, quindi riportato, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di presupposti di legittimità. In più mi piaceva citare anche il passaggio dove dice che dove fa riferimento al contenuto di deliberazione della Corte dei Conti, le quali delineano con più chiarezza l'attuale quadro giuridico formale entro il quale gli enti possono comunque operare, consolidando la tendenza a limitare il ricorso ad ipotesi eccezionali. Appunto perché questo secondo me va detto con chiarezza, cioè questa delibera la delibera del Consiglio di adesso fa espresso riferimento a quanto noi andiamo a eventualmente prevedere come termini di spesa, invece va precisato che questo ricorso a questi incarichi di collaborazione autonoma è veramente per il legislatore un'estrema ratio, laddove appunto non si possa ricorrere per esempio con le forze già in campo attraverso il proprio personale. Un'ulteriore cosa, la Corte dei Conti a sessioni riunite in sede di controllo con la delibera numero 6 nella adunanza del 2005, che ha ad oggetto linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge del numero 311 del 2004, ha specificato i contenuti degli incarichi di ricerca, studio e consulenza, riconducendo tali tipologie nell'ambito della fattispecie del contratto di prestazione d'opera intellettuale, e ha elaborato una serie di criteri per valutare la legittimità. La rispondenza degli incarichi agli obiettivi dell'amministrazione, l'inesistenza all'interno della propria organizzazione, come dicevo adesso, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione, l'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico, l'indicazione della durata dell'incarico e anche la proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione. E dice anche che l'affidamento di incarichi in assenza di questi presupposti costituisce un illecito disciplinare e determina una responsabilità erariale. Poi volevo fare una sollecitazione sul fatto, così che mi è saltata agli occhi, sul fatto che la Corte dei Conti, in merito a questo argomento, nell'aprile, esattamente il 18 aprile del 2012, affermava che non risultava non pervenuto a questa sezione il regolamento della giunta comunale riguardante l'affidamento degli incarichi esterni. Questo nell'aprile del 2012. Noi approviamo questo regolamento nel luglio del 2013, quindi anche con un notevole aggravio di tempo che lascia alquanto perplessi, insomma.
Grazie. Mi chiede di intervenire la dottoressa Masio. Sentiamo prima la risposta dell'assessore al bilancio, poi eventualmente verifichiamo.
Sono d'accordo con te, Elena, però c'è un regolamento, proprio come quello che hai citato tu ultimamente, un regolamento degli incarichi di collaborazione autonoma che proprio va a dettare nello specifico quelli che sono i casi, i criteri in cui concedere questi incarichi, che debbono avere il carattere dell'eccezionalità. Solo nell'ipotesi in cui, come ho detto io all'inizio, non è possibile individuare all'interno dell'amministrazione le competenze specifiche, allora in quel caso lì è ovvio che l'ente deve avvalersi di un professionista esterno e nel regolamento viene disciplinato questa particolarità. Riguardo al ritardo del regolamento, se non ricordo male, credo che era stato inviato già da tempo, erano stati poi sollevati dei rilievi da parte della Corte dei Conti e noi abbiamo inviato il regolamento corretto, però già da tempo era già stato steso il regolamento.
Prego, dottoressa Masi, prego.
Masi, allora, il regolamento degli incarichi era stato adottato dalla Giunta Comunale nel 2008, quindi in ottemperanza a quelle che erano le direttive della Corte dei Conti. All'epoca eravamo nelle Marche, pertanto era stato trasmesso alle Marche. Quindi la deliberazione dalla quale risulta che la Corte dei Conti non aveva ricevuto il regolamento era quella dell'Emilia Romagna, che effettivamente non ce l'aveva e gli è stata inviata. Dopodiché ci ha messo un anno per dirci che il regolamento che avevamo adottato non era perfetto e che quindi andava modificato, cosa che è stata fatta appunto con una delibera recente. Quindi gli era stato mandato, ma ce l'avevano le Marche. Dopo, nel passaggio tra Corte dei Conti, non c'è stata comunicazione, quindi hanno richiesto noi, perché a loro non gli risultava ovviamente, perché l'avevamo trasmesso nel 2008.
Bene, grazie. Altri interventi? Ravezzi.
Sì, volevo un chiarimento. Allora, per quanto riguarda l'allegato A, dove vengono appunto in qualche modo indicati quelli che sono i tipi di consulenza che i vari settori richiedono, in particolare, allora, diciamo che c'è una generale previsione di supporti di natura legale, ecco, questo si può dire in quasi tutti i settori. Quello che mi colpisce è il settore della polizia locale, amministrativa e commercio. Cioè, io credo che la polizia locale debba essere lei consulente delle persone. Cioè, mi spiego meglio, cioè, se c'è una materia complessa che la polizia locale, che dovrebbe saper dare, a cui dovrebbe saper dare una risposta, non è in grado di affrontare, si rivolge ad un legale, ad un avvocato per chiedere chiarimenti. Cioè, non credo che sia un corretto modo di confrontarsi. Io penso che eventualmente si debbano rivolgere alla prefettura, visto che si tratta probabilmente di concessioni, di licenze. Non riesco a capire la natura degli incarichi legali che si possono dare in consulenza, che possa dare la polizia locale, sinceramente, quando dovrebbe essere lei sempre a rispondere al cittadino.
Beh, io credo che una consulenza legale possa essere richiesta anche nel settore della polizia locale, cioè in determinate situazioni, non so, particolari sinistri, sulla possibilità o meno di. Però il fatto che sia qui indicato non implica che l'incarico venga dato, lascia solo aperta la possibilità di poterlo affidare. Se qui non fosse indicato, non potremmo neppure affidarlo un incarico di questo tipo, capito? Quindi magari, come dici te, è un'ipotesi residuale, marginale, però lascia aperta la possibilità di farlo, insomma, ecco.
Sì, probabilmente sarà marginale, almeno lo confido, perché ad esempio per il mestiere che faccio io, cioè, io non è che se non so una cosa devo andare a chiedere un avvocato, cioè, o mi rivolgo alla struttura dove presto servizio, diversamente non è assolutamente pensabile chiedere in ambito pubblico dei pareri ad un libero professionista. Quindi queste cose credo che si debbano risolvere mediante altri uffici pubblici. Nel caso di sinistri, se la polizia locale può avere, diciamo, delle perplessità, che è legittimo, può rivolgersi ad esempio alla polizia stradale. Se può avere quesiti in ordine al tipo di polizia amministrativa, può rivolgersi alla prefettura. Quindi ecco, tutte cose pubbliche, tutte cose statali.
Chiede la parola al sindaco.
Sì, capisco l'osservazione di Ravezzi e penso per certi versi di condividerla, però vorrei segnalare che da un punto di vista meramente logico, qui come diceva giustamente l'assessore Giorgio, prevede una mera possibilità che andrà ad attualizzarsi nel caso in cui si verifichino situazioni complesse non altrimenti risolvibili né consultando colleghi. È possibile pensare che in effetti ci siano, essendo tutti noi soggetti alle leggi, delle situazioni in cui anche un esperto abbia necessità di rivolgersi magari potenzialmente ad un altro. Vedo che allo stesso governo fanno commissioni, nominano file di esperti, perché a volte effettivamente anche nell'ambito, vuoi per la viabilità, vuoi per la fruibilità di strade, vuoi per mille e uno motivi, lasciare aperta la porta, ecco, non impedire, qualora si verificassero queste situazioni complesse, che io ritengo molto improbabili, però sempre e mai nelle vicende umane sono due aggettivi che è difficile ammettere, allora per non mettere un mai lasciamo aperta una possibilità che ritengo nell'ambito delle probabilità estremamente improbabile, ecco.
Grazie sindaco, se non ci sono altri interventi ci accingiamo alla votazione. Bene, possiamo allora fare la dichiarazione di voto, Vannoni.
Allora, noi ci dichiariamo un voto di astensione.
Perfetto.
Senti, la maggioranza è favorevole.
Bene, astenuti, 4, contrari, 0, favorevoli, 9. Il Consiglio Comunale approva. Vi chiedo di votare l'immediata eseguibilità, astenuti, 4, contrari, 0, favorevoli, 9. Il Consiglio Comunale approva. Esame del punto 6, elenco di classificazione aree per applicazione tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune. Aggiornamento. Illustra l'assessore Biordi.
Il Comune, come avevo anche annunciato nel mio discorso introduttivo, ha rivisto quelle che sono le tariffe dei servizi a domanda individuale e ha proceduto ad un aggiornamento anche di quelle che sono le tariffe della TOSAP. In particolare queste tariffe sono state aumentate di circa il 10%, e bisogna comunque ricordare che è dal 2002 che tali tariffe non venivano ad aumentate, quindi l'aumento non copre neppure il tasso di inflazione che c'è stato in questo periodo. La delibera che adesso andiamo ad approvare riguarda una riclassificazione delle aree in cui si applica la TOSA, perché oltre all'aumento delle tariffe abbiamo proceduto anche ad una riclassificazione delle aree su cui, nelle quali è diviso il nostro territorio comunale. La delibera risale al 1994 e tale delibera prevedeva una classificazione sulla base di determinate vie. E individuava delle zone che erano il centro abitato, la zona limitrofa e il rimanente territorio. E ovviamente questa classificazione non è più rispondente alla realtà, e risale appunto al 94, e quindi con questa delibera noi andiamo a modificare, a ricalibrare quelle che sono le aree, adottando una definizione che è conforme al PRG e alla definizione che dà il nuovo codice della strada di centro abitato. E quindi individuiamo 3 aree, area prima, seconda e terza, nella quale nell'area prima abbiamo le strade, gli spazi pubblici compresi nel perimetro di centro abitato di Nuova Feltra, capoluogo. Nell'area seconda abbiamo le strade e gli spazi pubblici compresi nel perimetro di centro abitato di Secchiano e Pontemessa, quindi tutte le frazioni, e la terza area è un'area residuale. Quindi di fatto possiamo dire che forse la modifica più importante riguarda la ricomprensione nell'ambito della prima area, quindi del capoluogo, di aree che prima erano nelle zone limitrofe.
Grazie Assessore, ha aperto il dibattito, chiede di intervenire il Consigliere Vannoni.
Bannoni, sì, io pongo delle domande in merito appunto alla... ho capito la spiegazione che ha dato l'assessore Biordi, però vorrei capire se nel concreto questa diversa nomenclatura, no, delle varie aree produce delle differenze sostanziali, quindi almeno dall'analisi che ho fatto io, se mi sono persa qualcosa per strada, mi pare che soprattutto la seconda area e la terza dovrebbero sostanzialmente rimanere le medesime, quelle quindi già previste nel 94, mentre vorrei capire se la prima area subisce dei cambiamenti considerevoli. E in più vorrei capire quali costi sono associati alle varie aree, perché io ho provato a scaricarmi la delibera di giunta dove c'erano le tariffe dei servizi a domanda individuale, però lì la TOSAP non c'è. E allora forse mi sono persa qualcosa. Grazie.
Allora, cioè, modifiche sostanziali, come dicevo, riguardano solo la prima area, cioè alcune aree che prima erano ricomprese nella zona limitrofa adesso vanno ricomprese nell'area del centro abitato, quindi abbiamo un ampliamento della zona di centro abitato, che è la zona dove ovviamente la tariffa è più elevata. E adesso non saprei esattamente dirti l'impatto, ecco, perché la definizione che comunque la nuova delibera dà è una definizione non tassativa, no? non dà un elenco di vie come era invece presente nella prima delibera, ma prende in considerazione la definizione del centro urbano prevista dal nuovo codice della strada e quella che è la disciplina del nuovo PRG. Quindi dovremmo andare a analizzare questi strumenti per capire esattamente...
Scusa, in termini eventualmente economici mi sai ricordare quanto passa la TOSAP rispetto all'anno precedente eventualmente?
Dal 2002 le tariffe sono fisse dal 2002, sono state incrementate di circa il 10% e sono state incrementate ovviamente le tariffe di tutte e tre le fasce, quindi se possiamo adesso analizzare nel dettaglio le singole tariffe che ho qua, non so, ad esempio nel centro urbano le occupazioni permanenti, le occupazioni di suolo scontano una tariffa del 25,11 nella fascia 1, nella fascia 2 16,25, nella fascia 3 7,53. Quindi abbiamo una tabella articolata sulle tre fasce, sulle tre aree, divisa per tipologia di occupazione, ovviamente. Occupazione permanenti, occupazione temporanea giornaliere, occupazione temporanea e fascia oraria, quindi tutte queste tre tabelle presentano un'articolazione.
Bene, altri? Qualcun altro vuole intervenire? Altrimenti votiamo. Votiamo. La dichiarazione di voto, partiamo sempre dall'opposizione. Vannoni.
Noi ci asteniamo.
La maggioranza? Possenti? È andato in bagno, quindi qualcuno faccia la dichiarazione di voto. Italo, Fab, consigliere Fab.
Ci vuole un minuto, dai. Canzotti per la maggioranza, esprimiamo parere favorevole.
Grazie. Votiamo, astenuti, 4, contrari, 0, favorevoli, 8. Il Consiglio Comunale approva. Immediata eseguibilità, astenuti, 4, contrari, 0, favorevoli, 8. Il Consiglio Comunale approva. Punto 7, conferma aliquota IMU. Illustra l'assessore Biordi, prego.
Allora, qui qui c'è veramente poco da dire, nel senso che l'amministrazione ha confermato quelle che sono le aliquote IMU del 2012 e quindi non ha previsto alcun aumento delle aliquote IMU. E siamo in attesa ovviamente di vedere quello che sarà la riforma della fiscalità immobiliare che attuerà il nostro legislatore entro la fine dell'anno, però attualmente non ci sono aumenti di aliquote. Ci sono degli effetti derivanti da modifiche legislative, perché ad esempio sugli immobili di categoria D si è passati da moltiplicatori del 60-65%, però sono effetti che non dipendono dall'amministrazione comunale ma da disposizione legislativa.
Grazie Assessore, aperto il dibattito. Delfini.
Come ho già avuto modo di dire in un'altra occasione, voglio solamente dire che la speranza era quella che per la prima casa ci potesse essere una quota minima ridotta al 4 per mille, che è la quota minima, però evidentemente non è stato possibile farlo.
Grazie, Biordi.
Cioè la l'IMU sulla prima casa è stata sospesa, quindi sì, ho capito, però adesso è stata sospesa, quindi vediamo quali saranno gli sviluppi futuri. Capito, però aspettiamo quella che è sì, non c'è entrata da IBU prima casa, capito?
Bene, altri? No, quindi andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. Opposizione, chi la fa? Bannoni,
noi ci asteniamo anche su questo punto.
Maggioranza, possenti?
Il gruppo di maggioranza vota in modo favorevole. Come ha spiegato l'assessore Biordi, le aliquote IMU rimangono invariate. Questo è stato un preciso impegno che il gruppo di maggioranza si è preso nel ridare il bilancio per cercare di non gravare sui cittadini ancora, se poi il fatto della prima casa si deve pagare.
Grazie, votiamo. Astenuti 4, contrari 0, favorevoli 9. Il Consiglio Comunale approva. Immediata eseguibilità. Astenuti 4, contrari 0, favorevoli 9. Il Consiglio Comunale approva. Per quello che riguarda i punti 8 e 9, che trattano sostanzialmente della stessa cosa, quindi la TARES, io proporrei di fare una discussione unica. Il punto 8 tratta del regolamento sulla TARES, il punto 9 tratta invece delle tariffe della TARES, quindi sostanzialmente parliamo della stessa cosa. Facciamo una discussione unica e due votazioni separate. Quindi chiederei all'assessore Biordi, che stasera è molto gettonato perché illustra tutto lui, di illustrare anche questi temi.
Allora, la TARES è un nuovo tributo che andrà a sostituire quella che è l'attuale TARSU. E, quindi dal 1 gennaio del 2013 avverrà questa sostituzione. Quindi sostituirà l'attuale, come dicevo, l'attuale TARSU. La disciplina i principi della disciplina sono quelli di andare a coprire con quelle che saranno poi le articolazioni delle tariffe il costo integrale del recupero, smaltimento, trasporto di tutti i rifiuti solidi urbani. E questa disciplina è contenuta in un articolo legislativo, l'articolo 14 della legge 214 del 2011, da vari regolamenti e da ultimo ovviamente dal regolamento che andremo ad approvare oggi come regolamento della TARES. Il prelievo ha natura tributaria ovviamente e come dicevo il tributo va a coprire tutti quelli che sono i costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Per rifiuti solidi urbani si intendono ovviamente sia i rifiuti domestici provenienti dai locali adibiti a civile abitazione, sia i rifiuti assimilati agli urbani, che sono quelli derivanti dai locali non di civile abitazione, sia i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade, sia i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde. soggetto passivo del tributo è chiunque detenga, possegga o abbia titolo o occupi un immobile o un'area scoperta a qualunque titolo. E per locali